Ain't no sunshine when she's gone.
It's not a... Bene, siamo riusciti a metterci in collegamento con Michele Giorgio del Manifesto, che appunto ringraziamo per la disponibilità. Ciao, ci senti?
Pronto?
Sì, pronto. Ci senti?
Sì, buongiorno. Okay, perfetto. Adesso vi sento un po' meglio, diciamo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per la tua disponibilità. Inizieremo subito con il chiederti alcuni aggiornamenti. Abbiamo visto questa mattina che la tregua è stata prolungata, nonostante appunto diciamo un clima per nulla diciamo tendente a, ad una risoluzione, ad una tregua in qualche modo più strutturata, leggendo anche i passaggi di alcuni del tuo articolo di ieri apparso sul Manifesto, e quindi vedendo anche le dichiarazioni di Netanyahu rispetto alla necessità di una deradicalizzazione della popolazione palestinese anche a seguito insomma di una fine della guerra. Quindi ti chiederei intanto di fare un quadro a partire da oggi, dalle novità di questa mattina.
Sì, le novità di oggi sono che il conflitto di Gaza, la crisi di Gaza si allarga sempre di più, perché abbiamo visto a Gerusalemme c'è stato un attacco palestinese in cui sono stati uccisi 3 israeliani, 2 donne e un uomo, e anche i due palestinesi che hanno compiuto l'attacco. C'è stato un palestinese ucciso nelle ultime ore dall'esercito israeliano a Betunia, nei pressi di Ramallah. Questo giovane di 21 anni stava aspettando i prigionieri politici scarcerati da Israele nel quadro appunto di questo accordo di scambio tra ostaggi e prigionieri che è stato raggiunto con Hamas. E ricordiamo anche che ieri a Jenin c'è stata un'incursione dell'esercito israeliano in cui sono stati uccisi 4 palestinesi. Uno di questi aveva 9 anni, era un bambino, ed è stato ucciso anche un quindicenne. Quindi una situazione di estrema gravità, e questa mattina si è rischiato in maniera molto concreta che riprendesse l'attacco israeliano su Gaza, perché non si era raggiunto un'intesa tra Hamas e il governo Netanyahu per il proseguimento del cessate il fuoco. Poi proprio pochi minuti prima il Qatar, che sta mediando tra le due parti, ha annunciato che ci sarebbe stato un giorno di cessate il fuoco. Non sappiamo appunto domani cosa avverrà, però quindi anche oggi ci sarà uno scambio tra di ostaggi e prigionieri. Detto questo, è chiaro che le prospettive sono assolutamente negative. Perché? Perché in mancanza di una posizione precisa da parte degli Stati Uniti, oggi in Israele c'è il segretario di Stato americano Anthony Blinken, e dei paesi europei, di altri paesi nettamente a favore della proclamazione di un cessate il fuoco definitivo permanente tra le due parti, l'operazione militare israeliana è destinata ad andare avanti, lo dicevo, con l'appoggio proprio di Washington e delle principali capitali europee. Su questo non c'è dubbio. Netanyahu l'ha ripetuto per l'ennesima volta ieri, lo dicono i comandi militari israeliani, il ministro della difesa israeliana: appena cesserà il cessate il fuoco, può essere domani alle 7 come anche tra qualche giorno, però riprenderà la guerra, e quindi al momento non ci sono prospettive che questa storia possa imboccare definitivamente una via politica, ma rimane nelle mani di chi vuole portare avanti il conflitto. E noi ricordiamo che dopo il 7 di ottobre, quando c'è stato l'attacco di Hamas in cui sono rimasti uccisi 1200 israeliani, gran parte civili, però poi c'è stato un attacco israeliano, ricordiamo sempre le cifre, che è importante, che ha fatto oltre 14.000 morti tra i palestinesi, tra cui migliaia di minori, di bambini, tantissime donne, 35.000 feriti, devastazioni senza precedenti, che hanno creato una crisi umanitaria terribile, che il cessate il fuoco sino adesso è riuscito a tamponare, ma magari per un 5-10%. Ci sono 2.300.000 palestinesi che sono in condizioni semplicemente catastrofiche, ammassati nel sud di Gaza, dove tra l'altro Israele potrebbe lanciare la seconda parte della sua offensiva militare. Quindi le prospettive, come dicevo, sono assolutamente negative.
Certo. E ti chiederei ancora, visto che appunto anche nell'articolo di ieri veniva citato il programma delle Nazioni Unite per la fame, nel senso che appunto si sta parlando di 2 milioni di palestinesi a rischio carestia, ti chiederei un po' di fare un accenno a quello che è il ruolo praticamente ormai inesistente all'interno dello scenario internazionale di organismi internazionali come l'ONU o altre organizzazioni che in questa fase di fatto non vengono presi in considerazione da nessuno, ecco.
Sì, diciamo che le Nazioni Unite hanno un ruolo, e anche altre agenzie che sono associate o vicine alle Nazioni Unite hanno un ruolo importante dal punto di vista umanitario, perché dobbiamo riconoscerlo, tutti i leader di queste dirigenti, segretari, commissari generali, così vengono chiamati, stanno ripetendo assolutamente che la Gaza c'è una situazione catastrofica e che bisogna fermare la guerra. E tra l'altro io vorrei ricordare che, a parte il programma alimentare mondiale, non è solo una questione di cibo e acqua, che è un problema eccezionalmente grave a Gaza da settimane, c'è anche la questione delle malattie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sul fatto che ci sono migliaia e migliaia di palestinesi che soffrono di infezioni respiratorie, palestinesi di Gaza in questo momento, che soffrono di infezioni respiratorie gravi, di infezioni intestinali e di altre malattie infettive che potrebbero allargarsi ed espandersi nei prossimi giorni, proprio in conseguenza delle pessime condizioni igieniche generali per tutte queste persone, che sono ammassate a migliaia nelle scuole, in rifugi, ovunque si sono potute sistemare. Quindi una situazione terribile che le agenzie umanitarie stanno sottolineando, chiedendo allo stesso tempo la fine della guerra. Il discorso è che le Nazioni Unite, da un punto di vista politico, in realtà non hanno mai contato e nella loro forma attuale non conteranno mai, perché in realtà i paesi del Consiglio di Sicurezza, soprattutto quelli che hanno il diritto di veto come gli Stati Uniti, è chiaro che fanno sentire sino in fondo tutto il loro peso, e quindi se sino ad oggi non abbiamo avuto una presa di posizione del Consiglio di Sicurezza a sostegno del cessate il fuoco immediato, e questo lo si deve al fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati nel Consiglio di Sicurezza, ma in generale nell'ONU, continuano a dare sostegno all'offensiva militare di Israele e non ad un cessate il fuoco immediato e all'avvio di un negoziato che metta fine a tutto ciò che è accaduto e sta accadendo.
Certo. E prima di salutarti ti chiederei ancora un ultimo punto rispetto appunto alla questione del rilascio degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Penso sia interessante anche fare un attimo di approfondimento rispetto a cosa significa appunto il rilascio di prigionieri palestinesi, di chi si tratta. Sentiamo parlare molto spesso della detenzione amministrativa, ecco, quindi se su questo, visto che appunto i termini della tregua e dello scambio di prigionieri di fatto sembrano rimanere gli stessi, se possiamo fare un attimo un punto su questo aspetto.
Ma quello che occorre sottolineare subito è che la stragrande maggioranza, se non tutti, di questi prigionieri palestinesi, che tra l'altro Israele ha indicato all'interno di una lista di 300 nomi che sono stati diffusi già all'inizio della tregua, sono in maggioranza dei minori, degli adolescenti e delle donne che sono stati condannati in non tutti i casi per reati che probabilmente in Europa avrebbero avuto delle sentenze, delle condanne, delle pene decisamente più basse, ma soprattutto ci sono anche ragazzi che sono stati arrestati di recente, perché dobbiamo capire che dopo il 7 ottobre Israele ha arrestato centinaia se non migliaia di persone nella Cisgiordania, Gerusalemme Est, e anche all'interno del suo territorio. Moltissimi palestinesi con cittadinanza israeliana sono finiti dentro o sono stati licenziati, sono stati sanzionati semplicemente per dei post fatti sui social, per dei tweet, per altri commenti che hanno lasciato in internet. Quindi c'è un numero elevatissimo di persone che sono state arrestate, fermate, interrogate, e una parte di questi sono finite all'interno di questa lista che Israele ha offerto per questi scambi che sono in corso con Hamas al posto degli ostaggi che sono stati presi da Hamas e da altre organizzazioni il 7 ottobre. Sottolineavate il problema della detenzione amministrativa, che è un problema eccessivamente grave che ha un grosso impatto a livello internazionale, dove i centri per i diritti umani ed altre organizzazioni da sempre, ma anche in questo periodo, sottolineano che ci sono migliaia di palestinesi oggi, lo erano già oltre 1000 prima del 7 ottobre, che sono in prigione senza aver mai subito un processo o aver conosciuto delle accuse precise nei loro confronti. E questa forma di custodia cautelare, così come viene chiamata in Israele, a tempo indeterminato, che può essere di 6 mesi, di 3 mesi, rinnovata automaticamente senza che la persona arrestata ed il suo avvocato conoscano le accuse e che vengono formulate, vengono rinviate a giudizio, e quindi restano in prigione, in carcere, senza aver mai conosciuto delle accuse nei loro confronti. Quindi è un problema molto serio, però questo deve anche che fa riflettere rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza e a tutto ciò che è avvenuto oggi, cioè che questa liberazione dei prigionieri, che probabilmente era uno degli obiettivi di Hamas quando ha lanciato il suo attacco nel sud di Israele, con le conseguenze che abbiamo visto, è sino ad oggi limitato a una liberazione di ragazzi, di donne, di prigionieri che in casa palestinese stesso definiscono di secondo piano, cioè non è che vengono liberati dirigenti, militanti, comandanti militari di Hamas o di altre organizzazioni, non viene posta nemmeno la questione ad esempio della scarcerazione di Marwan Barghouti, il famoso Mandela palestinese di cui tante volte si è parlato come un possibile leader palestinese in una situazione evidentemente ben diversa da quella attuale. Quindi ci troviamo di fronte ad uno scambio tra ostaggi che sono, lo ricordiamo, anche questi dei civili israeliani, per il momento sono soprattutto donne e ragazzi giovani, donne anche spesso molto anziane, che sono state prese in ostaggio da Hamas e da altre organizzazioni il 7 ottobre, e dall'altra parte vengono liberati, scarcerati degli adolescenti e delle donne che non sono certo l'obiettivo che Hamas aveva dichiarato in passato di voler far scarcerare.
Grazie Michele, noi ti salutiamo e a risentirci presto.
Buon lavoro a voi.
Grazie.